Radio Incontri in Blu presenta Cercando l'antica madre. Paolo Giulierini racconta Cortona. In questo episodio, Cortona Etrusca e i miti di Nanas, Ulisse e Dardano.
Se c'è una città di quelle antiche, tra quelle etrusche, che gode di una ricchezza incredibile di citazioni mitologiche, sicuramente Cortona è una delle protagoniste. In effetti, già il nome, sia pur in età tardoantica, fu ricollegato con il mitico re dell'Arcadia, Coritos, da cui Coritus, alludendo alla forma dell'elmo, che ha la stessa radice nella lingua greca. Ma non è tanto questa etimologia tarda che la fa essere particolare tra le città etrusche, quanto un'enorme carrellata di personaggi che la pongono al centro della riflessione mitistorica e sicuramente dei grandi contatti culturali mediterranei fino almeno da età orientalizzata. Il primo grande personaggio di cui si ha tradizionalmente notizia, e non procedo in ordine cronologico, ma proprio in ordine sparso, è ovviamente Dardano. Dardano, secondo Virgilio, partì da Cortona per andare a fondare la città di Troia. Ed infatti Virgilio ricorderà come Enea, nel suo percorso a ritroso da Troia verso l'Italia, e tornerà verso l'antica madre. In effetti, Enea, secondo il poema virgiliano, in una prima fase doveva tornare proprio a Cortona, ma poi, come sappiamo, si ferma alle foci del Tevere. L'altro grande personaggio di cui ci parlano le fonti, e in particolare Dionigi di Alicarnasso, il quale scrive in età augustea, quindi tra il primo secolo avanti Cristo e il primo secolo dopo Cristo, è Nanas. Nanas è un personaggio particolare che rappresenta il re dei Pelasgi. I Pelasgi sono un popolo cacciato dalla Grecia continentale dagli stessi greci, ma probabilmente esso stesso greco. Il nome dei Pelasgi etimologicamente si ricollega a quello delle cicogne, quindi sono una sorta di stormo di popoli che vaga lungo il Mediterraneo. Ecco, noi sappiamo da Dionigi di Alicarnasso che secondo il mito Nanas approdò a Spina, nell'area spinetica, quindi diciamo nella parte settentrionale dell'Adriatico, e da lì, attraversando l'Appennino, prima fece una deviazione nel Lazio verso il lago Cutilie, e poi da lì, con degli alleati aborigeni, quindi sostanzialmente popolazioni italiche di probabile stirpe umbro-sabellica, si diresse minacciosamente verso Cortona, che all'epoca era una città umbra, e la conquistò. Chiaramente il viaggio di Nanas, del Pelasgo Nanas, adombra altresì da subito una delle linee di percorrenza commerciale, culturale, ben delineate, che mettono in contatto la sponda adriatica con la sponda tirrenica tramite la dorsale appenninica e che vedono Cortona come caposaldo centrale di questo flusso ininterrotto di persone, di merci, che probabilmente fu attivo almeno fin dall'età del bronzo, quindi dal XII secolo avanti Cristo, come attestano peraltro abitati di recente individuati come quello sul castello di Montecchio Vespone. Ora, il quarto personaggio è ancora più rilevante, perché noi sappiamo da Licofrone, il quale è un poeta che scrive intorno al III secolo avanti Cristo, probabilmente di origini regine, e poi trasferitosi ad Alessandria d'Egitto al tempo di Tolomeo Filadelfo, in un periodo in cui è rigogliosa l'attività della biblioteca di Alessandria, del Museion, di questa capitale del Mediterraneo. Ecco, Licofrone, nel suo componimento poetico, che ha come titolo L'Alexandra, ricorda come, anche a detta poi di Teopompo, Ulisse, nel suo vagare, dopo che ebbe la precisa cognizione che Penelope non era stata fedele, come invece sappiamo dal resoconto dell'Odissea di Omero, ecco, riprese a viaggiare, e in questo suo errare per il Mediterraneo giunse presso la città di Cortona e in particolare presso il Monte Perghe. Fu ucciso in quell'area e fu lì sepolto. Un'altra versione, diciamo così, di Enea, citato nell'Alexandra, non lo vuole, diciamo così, arrivare alle foci del Tevere, ma ci parla di un suo tragitto che avrebbe toccato le città di Spina, appunto, guarda caso la stessa località toccata dal re Pelasgo Nanas, Agilla, che è il nome latino della città di Cerveteri, ricordiamoci di questo perché poi dovremo tornarci, e la stessa Cortona. Addirittura, in un commento di un tardo lessicografo bizantino del XII secolo d.C., Zetzes, si dice che Enea si incontrò con un nano errabondo che, secondo Zetzes, era lo stesso Ulisse, e che prima i due, che erano stati nemici ai tempi della guerra di Troia, si riappacificarono in un unico esercito. C'è poi un personaggio meno noto ma altrettanto importante, che è citato da Virgilio proprio nell'Eneide, nel corso della preparazione degli eserciti etruschi che vanno in appoggio ad Enea contro Turno. Bene, si dice che da Cortona partì Acrone, che è definito in lingua latina Graius, quindi greco, greco come Dardano, greco come Nanas, greco come Ulisse, ma che Acrone purtroppo perse la vita per mano dell'empio re di Cerveteri, Mezenzio. E in questa descrizione della morte del giovane Acrone, addirittura Mezenzio viene paragonato ad una sorta di leone impetuoso, senza pietà. Ecco, quindi tutto questo enorme stuolo di miti e di personaggi che si dipanano, se possiamo dire, dal VII secolo avanti Cristo e vengono citati fino ad età augustea, talvolta vengono confusi, hanno, come dire, dei punti fermi. Se noi riflettiamo su quanto detto fino adesso, innanzitutto possiamo vedere che Cortona è toccata da una serie di eroi greci: Ulisse, Coritus, Dardano, Nanas. E poi c'è un altro fatto molto interessante, e cioè che a questi eroi greci, a questa grecità di Cortona, si deve aggiungere, diciamo, una preesistente cultura umbra. Infatti Cortona è definita città umbra prima dell'arrivo dei Pelasgi, e addirittura una componente, se vogliamo, umbro-sabellica, data da quegli aborigeni che insieme al re Pelasgo Nanas ritornano dal lago Cutilie nel Lazio e arrivano a conquistare Cortona. Quindi abbiamo delle componenti greche, abbiamo sicuramente ovviamente la connotazione etrusca, ma dobbiamo ricordarci anche di queste componenti umbre, o meglio umbro-sapelliche, che appaiono nel mito. L'altro elemento importante e connotante è l'accenno al monte, alla tomba di Ulisse. Ulisse che ha una tradizione molto diffusa, diciamo così, in Etruria, ed è in qualche modo raffigurato anche, sia pure indirettamente, a partire dal VII secolo avanti Cristo. Pensiamo ad oggetti come la situla della Pania in avorio scoperta a Chiusi e che fa riferimento ad episodi dell'Odissea. Ecco, non è un caso che si dica che il monte dove viene sepolto Ulisse ha come nome Perghe, e cioè una radice che tutto sommato, come già aveva notato Giovanni Colonna, è molto simile alla radice di Pergamon, il nome greco con cui si designava la città di Troia. Ora, per l'appunto, a complicare le cose, ma forse a facilitarle, perché ci dà alla fine la chiave di lettura di questa caleidoscopio di informazioni, noi dobbiamo ricordare, come già ricordò Colonna, che tra le tante gentes etrusche del nostro territorio esisteva la famiglia dei Percna, che forse ha dato origine anche al toponimo di Pergo, ma che sicuramente è anche attestata dalle parti di Camucia e forse in molte altre parti. Allora, quale è probabilmente l'origine di tutti questi riferimenti al mondo orientale? Beh, sicuramente i collegamenti con Troia, attraverso poi l'approdo di Spina e attraverso anche il riferimento a Cerveteri, che compare appunto o come luogo toccato da Enea o come, diciamo così, città che espresse l'empio re Mezenzio che uccise Acrone, fanno riferimento alla numerosi contatti di genti, di merci, che arriva in particolare dal VII secolo avanti Cristo tramite il porto di Spina, tramite il porto di Cerveteri, e da sud per la via fluviale del Tevere raggiunge Cortona, e da nord per la via appenninica, attraverso, diciamo così, una serie di valli, giunge proprio nella Valdichiana cortonese. Quindi Cortona è al centro di questi elementi di contatto culturale e commerciali almeno fin dall'età del bronzo, ed è evidente che nel tempo queste genti etrusche, che a un certo punto diventano sempre più ricche, pensate per esempio ai corredi delle tombe di Trestine e Fabrice, che sono conservati nel museo dell'Accademia Etrusca della città di Cortona, che hanno dei bronzi straordinari, sono effettivamente il frutto, l'effetto di una politica di dazi e gabelle apposta da principi etruschi della montagna al fluire, al passare di queste merci. Ebbene, il punto però centrale, che forse mette a fuoco ancora meglio quanto abbiamo detto fino adesso, è proprio il Monte Perghe. Quando si parla di monte, per un certo tempo gli archeologi hanno ritenuto che si potesse fare riferimento proprio solo alla località di Pergo. Ma in realtà, con questo nome, possiamo anche pensare ad un'accezione generica per indicare una sommità, un tumulo. Orbene, qual è la tomba che a tutti gli effetti riunisce questa serie di elementi eterogenei di personaggi che possono venire da Oriente o possono anche riferirsi alla realtà umbra precedente? Credo a tutti gli effetti che ad oggi si possa dire che l'area del sodo, e più in particolare quella del tumulo secondo, caratterizzato dall'enorme altare terrazza scavato a partire dal 1992, e successivamente il gruppo di circoli orientalizzanti scavati intorno agli anni 2000, possano essere in qualche modo la chiave di lettura di questa mitografia. In effetti, se noi dobbiamo disporre dal punto di vista cronologico i circoli e il tumulo, occorre ricordare che la fase sepolcrale più antica è costituita proprio dai circoli orientalizzati. Dovevano essercene molti di più di quelli attuali, resti di alcuni circoli sono stati trovati addirittura proprio sulla sommità del tumulo, proprio perché a un certo punto, intorno al 530 a.C., si costruisce una tomba così grande, quella di un re che ha bisogno di un altare terrazza e che proprio distrugge la necropoli precedente. Ma se noi esaminiamo i corredi di questi circoli, potremo vedere, con una certa, diciamo così, margine minimo di errore, che si tratta di materiali di un, diciamo, orizzonte culturale etrusco, umbro, piceno. Non ci sono, per capirci, materiali greci, non ci sono oreficerie, c'è una prima produzione locale di bucchero, ma tanti elementi nelle forme ceramiche e anche, diciamo, nella parte relativa ai metalli, che fa riferimento proprio al mondo umbro locale. C'è dell'ambra effettivamente, che forse proveniva proprio dai valichi appenninici per la via di Spina. L'ambra, come sappiamo, in origine proveniva dal Mar Baltico, ma non c'è una componente greca. Quindi la prima facies culturale nota di Cortona, quella del VII secolo a.C., ci parla di una etruscità a tutti gli effetti locale, fortemente impregnata di componenti umbre. E questo è probabilmente quello che in qualche modo deformato il mito vuole dire quando parla di una componente umbra della città. Successivamente, intorno agli inizi del VI secolo a.C., per poi concludere intorno al 530 a.C., viene realizzata questa enorme tomba per seppellire, diciamo così, un personaggio, un lucumone probabilmente, un re che però ha tutte le caratteristiche di un personaggio dell'aristocrazia mediterranea. Non è più un etrusco ricco e potente ma che vive in un mondo limitato, ma è un etrusco che è re e partecipa degli onori, dei contatti e del meglio che venga prodotto in tutto il Mediterraneo. In effetti la tomba 1 del tumulo secondo, sia pur, diciamo così, depredata, ha restituito oreficerie, ha restituito la prima fase della produzione di ceramica attica a figure nere, che rappresenta con il pittore KX, il pittore della Gorgone, proprio la prima volontà da parte del ceramico di Atene di realizzare prodotti proprio per i principi etruschi. E poi vi è molto avorio, per esempio, e molti altri oggetti che ci parlano proprio di una koinè mediterranea, di un re che a tutti gli effetti può essere in qualche modo identificato con il tempo in personaggi come Ulisse. In seconda battuta, l'altare del sodo con il gruppo scultoreo delle sfingi, ma meglio leonesse, che uccidono, diciamo, il guerriero e che simboleggiano il momento liminare, cioè il momento in cui il guerriero morendo, il re morendo per via di questa forza ineluttabile delle leonesse, acquisisce però una sua eroicità. Ecco, quell'altare con quelle palmette rimanda, diciamo così, alle decorazioni dei grandi altari dei tumuli orientali, in particolare dell'altare dedicato a Poseidon di Capo Monodendri, in una località non distante dalla Turchia, e quindi guarda a quella città di Troia, a quella Troade, cioè a quella regione toccata da Dardano, a cui di continuo fanno riferimento i miti. È quindi interessante concludere addirittura con il fatto che il riferimento al lago Cutilie, quindi ad una zona, diciamo così, del Lazio così lontana, potrebbe addirittura essere una aggiunta mitica a questa già fitta congerie, diciamo, di riferimenti arrivata in età romana, perché per esempio la gens Cocceia, cioè la famiglia dei Liberti che addirittura entreranno in possesso della villa di Ossaia, veniva proprio da quelle parti. E allora che cosa possiamo concludere rispetto a questa enorme mitografia? Uno, che Cortona è importante innanzitutto perché addirittura è citata da Erodoto, ma soprattutto perché attraverso questa mitografia, attraverso questi personaggi che arrivano o partono da Cortona, è legata culturalmente a tutto il movimento di merci, di persone del Mediterraneo. E quindi è centrale proprio rispetto alla sua posizione, che paradossalmente sembrerebbe essere interna e invece rappresenta proprio un crocevia di tutte queste elementi. E poi è molto probabile che nel tempo sia avvenuto proprio una riflessione da parte delle classi colte etrusche, a partire soprattutto da chi decise di essere seppellito nel grande tumulo del sodo, per essere in qualche modo considerato una sorta di nuovo Ulisse, una sorta di principe Pelasgo, una sorta di etrusco che però aveva dei legami con la grecità, e li aveva addirittura con l'Oriente e quindi con la città di Troia. E l'altare che rimanda a queste architetture orientali ne è l'emblema massimo. Nel tempo questa voglia di legarsi ad antenati nobili, di inventarsi proprio genealogie, come poi faranno i tanti principi, per esempio nel Rinascimento, continua, perché ad esempio non è un caso che negli scavi della villa romana di Ossaia si sia trovato da una parte un bastone sacerdotale etrusco, un lituo, che a tutti gli effetti serviva per cerimonie divinatori, anche in un'età, il terzo secolo d.C., in cui già il cristianesimo, diciamo, minacciava la vecchia religione, ma addirittura si è trovato una testina di Ulisse che probabilmente fa riferimento ai tanti miti attestazioni della presenza dell'eroe di Itaca nella nostra Cortona. Questa breve introduzione naturalmente necessiterebbe di ulteriori approfondimenti, ma è molto importante come inquadramento generale per capire poi come si comporteranno dal punto di vista delle azioni storiche queste élite cortonesi che in prima battuta appaiono con i circoli orientalizzanti, poi con i tumuli, infine con una grande città murata a partire dal V secolo a.C. e successivamente nella politica di confronto-scontro con Roma e di sopravvivenza della di propria identità anche all'interno di un mondo nuovo che sarà quello dell'urbe.
Avete appena ascoltato un episodio di Cercando l'antica madre, un programma scritto e interpretato da Paolo Giulierini e montato da Alessandro Ferri per Radio Incontri in Blu.